Buongiorno a tutti, anche da parte mia mi aiuterò con qualche slide per cercare di facilitare la presentazione della tecnica in oggetto. Dunque, grazie a tutti e alla presentazione anche del dottor Marica, che poco fa ha definito questa relazione la relazione clou, quindi mi ha messo un ulteriore carico di responsabilità in quello che volevo e voglio dirvi. Allora, tanto per cominciare, l'oggetto di questo mio intervento è la presentazione della esperienza IMSS in tema di misurazioni di comportamenti e allo stesso tempo la presentazione di questa tecnica che abbiamo messo a punto per la misurazione e la quantificazione dei comportamenti stessi. Il primo aspetto fondamentale è che la misurazione dei comportamenti attiene alla valutazione della gestione, come abbiamo sentito ripetutamente. Questo costituisce uno dei temi centrali non solo all'interno della pubblica amministrazione, ma anche all'interno delle aziende di servizio, dove in sostanza è molto importante la componente umana nel contributo alla produzione. Purtuttavia, l'attenzione ai comportamenti è ancora poco diffusa, oserei dire, o quantomeno la misurazione dei comportamenti stessi, in quanto da un lato è piuttosto complicato anche annettere loro un'importanza significativa, non tanto alle attività disegnate nel flowchart, ma come noi interpretiamo le attività che disegniamo all'interno del flowchart, e dall'altro per la difficoltà, quasi l'impossibilità, almeno prima della messa a punto di questa tecnica di cui vi parlerò, di poterli rilevare. Allora, l'agenda che vorrei trattare con voi prima di passare immediatamente alla misurazione, alla illustrazione della tecnica di misurazione dei comportamenti, attiene un po' alla valutazione della gestione, sulla quale sorvolerò molto perché già gli interventi precedenti hanno detto, quindi sorvolerei sul che cos'è, su perché è importante, mentre andremo a vedere cosa sono i comportamenti operativi e perché misurarli. Dopodiché ci tufferemo immediatamente nella valutazione e nella illustrazione della tecnica stessa. Quindi salterei questi aspetti che penso siano noti a tutta la platea. Vorrei soltanto dire un aspetto fondamentale. Se la valutazione della gestione è un aspetto che è solitamente ben conosciuto dal management, il management pubblico ha in più un'ulteriore incombenza, un'ulteriore opportunità, se la vogliamo chiamare così. L'importanza della valutazione della gestione è riconosciuta con un disposto normativo che è la delibera 150 e da tutte il decreto legge 150, la famosa norma Brunetta, e da tutte le delibere CIVIT che ne sono conseguite. Peccato che manca il professor Inna, che è un po' uno degli artefici di queste delibere. Allora, senza entrare nel merito, io credo però che sia importante fare una breve riflessione su, visto che il decreto 150 proprio indica e esplicita la necessità della valutazione della performance e indica anche che cos'è la performance, riflettere un attimo su questo. Questo è un estratto della delibera 89 della CIVIT, dove ho segnato in rosso le cose fondamentali. Cose fondamentali che sono, come vedete, che la performance è il contributo, cioè il risultato e la modalità di raggiungimento del risultato, quindi non più soltanto il risultato, che un soggetto eccetera eccetera apporta attraverso la propria azione, quindi l'importanza dell'individuo al raggiungimento eccetera eccetera. Pertanto il suo significato si lega strettamente alla esecuzione di una azione, ai risultati della stessa e alle modalità di rappresentazione. Questo lo dice la delibera CIVIT numero 89 del 2010, quindi tre aspetti che credo vadano sottolineati, e non dimentichiamo l'ultimo, la modalità di rappresentazione, che ci tornerà utile nel corso del mio intervento. Si vedono quindi fondamentalmente tre elementi di valutazione e di misurazione. Il primo è il risultato, cioè attiene all'output, cioè al prodotto stesso, e all'outcome, cioè all'impatto che questo ha sul cittadino. Attiene quindi alla valutazione del cosa si produce, e quello che la delibera chiama risultato. Attiene quindi al prodotto servizio, quindi al fine e non al mezzo della produzione, e in genere coinvolge la funzione di controllo di gestione di un'organizzazione. Il secondo aspetto sono le attività poste in essere per raggiungere il risultato, e qui c'è tutta la grande materia tipica generalmente delle funzioni di organizzazione, che attengono al disegno dei flussi, alle attività, a tutte le biblioteche normative che ci vogliamo mettere, cioè il flusso delle attività che dobbiamo porre in essere. Attiene quindi al come si produce, ed è quello che la delibera che abbiamo appena visto, quando parla di performance, indica come modalità di raggiungimento del risultato. Quindi sono tutte le prassi, l'elenco, il flusso delle attività che io pongo in essere nella mia produzione. Attiene quindi alla struttura produttiva, il flusso delle attività attiene al modello organizzativo che ho e al disegno dei processi. In ultimo, ma non in ultimo, forse uno degli aspetti più importanti, sono i comportamenti posti in essere all'interno del flusso delle attività. Ecco, questo è un passo che vorrei sottolineare. Molto spesso siamo abituati a parlare di flussi di attività, a disegnare il processo nei modi migliori, spesse volte dimentichiamo che all'interno di quelle attività io posso avere comportamenti diversi, e lo vedremo perché è il tema principale. Quindi l'oggetto di valutazione è la modalità operativa vera che io pongo in essere per sviluppare il mio lavoro. Attiene quindi anch'essa al come, quello che la delibera chiama la esecuzione di una azione, quindi la modalità con la quale io sviluppo le mie azioni operative. Riguarda l'operatore, riguarda la persona, la sua modalità di porsi in rapporto alla produzione. In genere anche questa coinvolge le funzioni di organizzazione, e in misura più marginale può essere un contributo che l'audit può dare. Nel nostro caso specifico è anche un contributo che l'audit dà. Questo tema dei comportamenti in genere è solitamente poco sviluppato, anche se sembrerebbe essere uno degli aspetti più importanti, quello di disegnare esattamente in modo puntuale i comportamenti da adottare nell'ambito dello svolgimento delle attività disegnate all'interno del flusso. Infatti in tal modo sarebbe possibile, per esempio, ridurre la variabilità e promuovere la standardizzazione, e oltretutto canalizzare quindi i contributi del singolo operatore verso l'obiettivo aziendale, a partire da una base comune che potrebbe essere condivisa. In tal modo si riuscirebbe a valorizzare le eccellenze, perché partendo da una base condivisa il personalismo a quel punto diventa un contributo verso la eccellenza e non una variabilità a scapito della standardizzazione. C'è da dire comunque che non è che non si è fatto niente, si è fatto molto in tema di sviluppo delle risorse umane, si è fatto molto in tema di sviluppo delle competenze, il cosiddetto sapere, si è fatto molto in tema di sviluppo delle capacità, il cosiddetto saper fare, ma si è fatto molto anche nell'ottimizzazione dell'approccio e nello sviluppo delle attitudini personali, il cosiddetto saper essere. Allora, a questo punto, è sufficiente questo per gestire in maniera ottimale, per avere una gestione ottimale? Io direi di no, ma per fare questo, secondo me, è interessante pensare un attimo al mondo del calcio. Il mondo del calcio è un mondo abbastanza noto a tutti noi, a chi lo segue e a chi no. Ma secondo voi, per esempio, per un calciatore il sapere che cosa vuol dire? Vuol dire conoscere bene le regole, vuol dire sapere bene quali sono le tattiche che l'allenatore pone in essere. Il saper fare che cos'è? Saper fare il dribbling, saper fare il cross dal fondo, eccetera, eccetera, eccetera. Mi sto buttando in un campo che mi porterà sicuramente molto male, in quanto il mio direttore centrale è un tifoso della Sampdoria, e quindi sicuramente mi troverò a dover poi avere a che fare con cose sgradevoli. Il saper essere è invece attiene al modo di poter stare in campo. A proposito di Sampdoria, abbiamo tutti in mente le cassanate, no? Quindi il bisogno, che è un ex ormai, il bisogno di avere un comportamento ottimale. Ecco, allora, poter gestire su calciatori che sanno bene le regole, che sanno bene il dribbling e il cross dal fondo, che sanno bene comportarsi in campo, è sufficiente per avere una squadra vincente? Io direi di no. Pensiamo un attimo a quanta è l'importanza dell'allenatore che in continuazione negli spogliatoi e dal campo spesso e dalla panchina stessa che cosa fa? Indica ai calciatori cosa devono fare, indica i comportamenti operativi che devono porre in essere, indica in sostanza il know-how dei comportamenti operativi. È fondamentale esplicitare il know-how dei comportamenti operativi che servono per poter contestualizzare nel lavoro del giorno per giorno, quindi nella gestione del giorno per giorno, che è quella importante, cioè nell'attività routinaria, servono per poter contestualizzare la strategia che noi portiamo avanti, che l'organizzazione avrà disegnato in qualche modo. Tra l'altro non è un caso che l'idea della misurazione dei comportamenti sia arrivata in INPS a seguito della definizione puntuale della modalità di lavoro. Nel 2005 l'INPS varò una campagna che era la campagna tempo reale, cioè la modalità di lavoro a flusso continuo, e dettagliò in questa campagna quali erano i comportamenti, cioè come bisognava fare per erogare una pensione di vecchiaia, tutti i flussi delle attività e all'interno di questi flussi quali erano i comportamenti. Un esempio banale: non basta dire che io debbo protocollare una pratica quando arriva, che è l'attività che devo fare, devo anche dire come. Cioè la devo protocollare di volta in volta che le pratiche arrivano, devo attendere una massa critica, un lotto critico per poter avviare la mia attività di protocollazione, magari perché ritengo che sia più efficiente lavorare un lotto critico, lo debbo fare ad una scadenza programmata, magari una volta ogni 15 giorni, al di là del disposto normativo che prevede che ogni pratica quando arriva debba essere protocollata subito. Ecco, questi sono i comportamenti che stanno all'interno del flusso di attività, e a valle di questa metodologia che avevamo creato ci creiamo anche un sistema indicatori che rappresentavano la modalità di rappresentazione che avevamo voluto porre in essere. Ma un'importanza fondamentale della misurazione dei comportamenti esiste in organizzazioni complesse che hanno un decentramento, cioè dove lo stesso prodotto è lavorato e servito al cittadino in condizioni ambientali a diversissima complessità, e quindi le organizzazioni come per esempio è l'INPS. Ecco, in questo caso vengono due domande fondamentali: come valutare le performance in realtà disomogenee, dove la complessità è sicuramente diversa? Da un lato avrò pratiche tra virgolette facili, dall'altro avrò pratiche tra virgolette difficili, eppure la valutazione del risultato è sempre quella. Ancora, quale dirigente avrà a buon grado il fatto di andare a dirigere una struttura ad elevata complessità se la valutazione è soltanto sul risultato finale? Ecco quindi che credo che a questo punto il richiamo all'importanza della gestione, al significato come tema centrale nella misurazione dei comportamenti possa essere più che sufficiente. Allora entriamo a vedere cosa si intende per comportamento operativo. E prima di dire che cosa misuriamo, dobbiamo accordarci su che cosa intendiamo per l'oggetto di misurazione. Allora, Skinner, che è un noto psicologo statunitense, definisce il comportamento operativo come il comportamento appreso nell'atto di operare nell'ambiente per produrre le conseguenze desiderate. Una cosa banale per tutti, no? Evidenzia immediatamente il rapporto causa-effetto tra il comportamento che pongo in essere ed il suo esito. Quello che, per la legge degli effetti, un comportamento che ha esiti positivi tende a ripetersi, ad esiti negativi tende a scomparire. Se questi sono studi fatti ovviamente sugli animali e su comunità di individui molto molto semplici, se fosse possibile non perdere mai di vista il proprio comportamento ed il suo esito, non ci sarebbe bisogno di nessuna misurazione dei comportamenti. Il problema si pone nel riportare la possibilità di visualizzare l'esito del comportamento e quindi di riportare il rapporto causa-effetto all'interno delle organizzazioni più complesse. Allora vediamo come questo si può fare, che cosa dobbiamo fare fondamentalmente. Sto facendo questo prologo alla misurazione dei comportamenti perché questo è fondamentale. Avere interiorizzati questi concetti sono gli aspetti fondamentali, molto più della tecnica in se stessa, sulla quale poi non ci sono grossi problemi ad interiorizzarla e ad impararla. Dunque, il primo aspetto, devo definire gli obiettivi dell'attività. Caliamoci sull'INPS, devo erogare una prestazione magari entro 30 giorni, o ancora meglio, se è una pensione la debbo erogare in soluzione di continuità rispetto allo stipendio che la persona rispetto all'ultimo stipendio che quella persona prende. Ancora, debbo individuare i risultati attesi per singolo comportamento, cioè le conseguenze desiderate del nostro amico Skinner. Ad esempio, il comportamento desiderato, l'esito desiderato potrebbe essere che la pratica di pensione da erogare entro 30 giorni debba essere inserita in procedura subito, contestualmente alla sua presentazione. Ora, devo definire quali comportamenti devono essere posti in essere per ottenere il risultato atteso. Nel caso specifico, debbo inserire la pratica in procedura di volta in volta. Se aspetto una settimana, l'esito atteso di dire che la pratica deve essere inserita in procedura immediatamente non ce l'ho. Ancora, debbo creare le condizioni di visibilità dell'esito del comportamento, la cosiddetta capacità di ripetizione della legge di Thorndike. Questi sono aspetti che quindi io posso valutare con gli indicatori del controllo di gestione che mi misureranno, per esempio, il tempo di inserimento della singola pratica. È sufficiente questo? Secondo me no, perché anche in questo modo io non ho il controllo, posso perdere di vista l'aspetto causa, comportamento, effetto, l'indicatore che posso vedere per esempio sul tempo. Quello che manca, l'ho scritto in grigio perché è un aspetto che solitamente non è molto implementato all'interno delle organizzazioni, è la verifica dell'attuazione di quel dato comportamento. Io debbo sapere con un indicatore sì quanto tempo ci metto per inserire la mia pratica, ma debbo anche sapere con un indicatore, con una valutazione numerica, se veramente e in che frequenza quella pratica io l'ho inserita, cioè quelle pratiche le ho inserite di volta in volta che mi si presentavano. Quindi questa verifica dell'attuazione è il tema della misurazione dei comportamenti. Perché misurare? Ma innanzitutto perché misurare questi comportamenti? Innanzitutto perché per gestire bisogna conoscere e per conoscere bisogna misurare. Lord Kelvin amava dire che una cosa la si conosce nella misura in cui la si può misurare e addirittura esprimerla in numero. Qualunque effetto, non solo le logiche astrofisiche della NASA, qualunque aspetto, anche gli aspetti comportamentali dell'erogazione di una pensione. A questo proposito, e finalmente arriviamo alla misurazione dei comportamenti, io vorrei qui riportare un estratto della prefazione al libro che ho scritto su questa tematica, prefazione scritta dal dottor Noni, che adesso non c'è, ma che volevo ringraziare pubblicamente per la scrittura di questa prefazione, dove tra le tante cose si dice, come vedete, in questa ottica appare strategica la capacità di gestione e controllo dei comportamenti umani che concorrono a determinare le performance, costituendo il principale fattore critico di successo nelle organizzazioni complesse. A questo punto penso che il prologo, scusatemi un pochino lungo, possa essere concluso, e vediamo in che cosa consiste la tecnica di misurazione dei comportamenti. La tecnica di misurazione dei comportamenti è una tecnica strutturata e codificata che prevede un approccio globale alla problematica, per le quali sono necessari alcuni aspetti preliminari. Il primo è necessario verificare ed identificare immediatamente l'ambito di attività interessate e il motivo per cui quella attività sta in piedi, cioè vuol dire l'input, cioè vuol dire l'output e vuol dire l'obiettivo del processo, cioè perché quell'attività sta in piedi, avrà un valore che deve corrispondere al processo finale. All'interno delle attività devo selezionare i comportamenti, cioè devo in sostanza individuare i comportamenti a maggior valore aggiunto, cioè quelli il cui risultato è maggiormente positivo, quelli che se fossi un animale vedrei immediatamente l'esito e quindi selezionerei quel dato comportamento. Il tutto serve perché questa analisi consente, per esempio, una valutazione della adeguatezza della strategia, nella misura in cui io valuto gli aspetti legati ai singoli comportamenti e quale valore possono dare, sto valutando la qualità del processo che ho disegnato e sto individuando dove esiste il maggior valore. Questo in termini di gestione è fondamentale, perché io andrò a dare maggiore importanza dove esiste maggior valore. Se questo lavoro, che non è complesso, non è possibile, io in maniera molto netta e radicale non è il caso di fare la misurazione. Cosa vogliamo misurare se non abbiamo capito quali sono le attività a maggiore valore? Il che non vuol dire che se non ho capito questo non lo si possa fare, vuol dire, come ho detto prima, che un'attività preliminare, se non c'è già, è quella di individuare il valore delle cose. E veniamo finalmente alla tecnica di misurazione dei comportamenti. Vedremo tre aspetti fondamentali. Il primo è in che cosa consiste. Il secondo, quale risultato ci possiamo attendere da una simile tecnica. Il terzo, come è possibile introdurla all'interno dell'organizzazione. La tecnica di misurazione dei comportamenti prevede fondamentalmente cinque postulati. Il primo è la valorizzazione delle varianti. Che cosa significa? Per ciascuna attività per la quale che noi disegniamo il nostro flusso, esistono possibili varianti comportamentali. Cioè io posso inserire la mia pratica, ripeto, di volta in volta o a step. Faccio sempre un esempio molto banale, poi ben sapete che la realtà è assai complessa. Quindi per ogni attività più possibili varianti comportamentali, cioè il nostro operatore può comportarsi in maniera differente all'interno della stessa attività. Un altro aspetto fondamentale: non esiste un comportamento migliore di un altro a priori, a meno che io non abbia l'immediata evidenza dell'esito che ho, o a meno che, ancora meglio, non ci sia disegnato un know-how aziendale che mi dice: guarda che il comportamento, nel nostro caso l'INPS per la pratica, se inserirla prima oppure dopo, se la logica è il tempo reale, il know-how aziendale dice tu la devi inserire di volta in volta, quindi quello è il comportamento migliore. Su questo non si può discutere, altrimenti rimettiamo in discussione la strategia, che non è detto non si possa fare, ma è un altro campo, è un altro problema. Il secondo è che questa tecnica è una tecnica induttiva che conduce progressivamente a delle conclusioni a partire da rilevazioni di dati e informazioni empiriche. Che cosa significa? Significa che noi prendiamo un campione di pratiche, all'interno del campione di pratiche cerchiamo di individuare alcuni dati, lo vedremo adesso meglio nel dettaglio illustrando proprio la tecnica. questi dati quindi sono un dato empirico, un dato che io prendo e da questo estrapolo quale è il comportamento. Quindi questa tecnica prevede un campionamento e quindi la precisione dei risultati dipenderà dalla significatività del nostro campione. Quindi si possono fare significatività statistica oppure significatività di sola tendenza, un aspetto secondario del quale non ci occupiamo perché non c'è niente di particolare in tutto questo. Il terzo postulato, forse il più importante, è l'oggettività. Qualsiasi comportamento operativo posto in essere, questo è un postulato base, una delle leggi di questa tecnica, lascia delle tracce, lascia dei riscontri dove? Cioè se io faccio un comportamento troverò un riscontro nel fascicolo cartaceo se c'è, nella procedura se c'è, negli archivi. In qualcuno di questi tre ambiti io una traccia la trovo, io un riscontro lo trovo sicuramente. Si tratta quindi di individuare il rapporto di correlazione tra il riscontro che trovo e il comportamento. Vedete il rapporto causa-effetto di cui parlavamo prima? Il riscontro mi parla di un comportamento che è avvenuto, devo trovare il rapporto di correlazione. Non sono previsti riscontri che non sono connotati di oggettività, quindi devo trovare un riscontro oggettivo, la sua correlazione con il comportamento. Se non lo trovo, quel comportamento non lo considero, altrimenti l'oggettività viene assolutamente meno. Il quarto postulato è la rappresentatività. Che cosa vuol dire? Vuol dire che non è né utile né tantomeno possibile misurare tutti i comportamenti. Io dovrò selezionarne alcuni, quali? Quelli più importanti, quelli che mi daranno maggiore valore all'interno delle mie attività. E questo lo farò sempre se ho chiaro il rapporto causa-effetto tra comportamento e suo esito. A questo punto dovrò associare ad ogni comportamento uno o più indicatori che mi parlano dell'effettuazione di quel comportamento. Vedremo adesso come si può fare. È chiaro che se non riesco a trovare degli indicatori correlati esattamente con che descrivano quei comportamenti, io quel comportamento non lo posso considerare. Questo potrebbe pregiudicare la rappresentatività dell'analisi. Di fatto questo può essere un problema teorico. In anni di esperienza, questa tecnica ormai ha almeno 4-5 anni, non ci è mai capitato di non riuscire a garantire la rappresentatività di una analisi, anche se spesse volte lo scetticismo iniziale anche all'interno di gruppi di analisi, di gruppi di lavoro che sono preparati già su questa tecnica, non manca. Sapete quante volte mi sono sentito dire: sì Gianni, guarda, va bene, questa roba va bene per quello che hai fatto fino adesso, questo è un problema diverso, su questo questa tecnica non funziona. Io rispondo sempre: questo è normale, perché è sempre facile quello che si è fatto, è sempre difficile se non impossibile quello che bisogna ancora fare. Di fatto non è mai capitato, abbiamo affrontato problematiche molto differenti, dall'erogazione delle prestazioni alla gestione del credito, alla gestione del contenzioso, quindi aspetti molto diversi, sempre legati ovviamente alla pubblica amministrazione o al mondo dei servizi. Il quinto postulato è l'elaborazione. Qui entriamo sull'aspetto più tecnico della materia, tant'è vero che questo invece che come punto di una slide lo voglio proprio dettagliare un attimo con maggiore attenzione. Le logiche di elaborazione sono il tratto distintivo di questa tecnica. Esse attengono alla modalità di costruzione degli indicatori stessi. In estrema sintesi si può dire che i meccanismi di elaborazione si basano su degli algoritmi logici definiti in relazione all'analisi che si è fatta delle possibili varianti comportamentali e dei loro rapporti di correlazione con i riscontri rilevabili. In parole pratiche, in parole povere, da un lato il riscontro che ho capito essere in rapporto al mio comportamento. Dall'altro è il comportamento, l'algoritmo è la modalità tecnica con la quale io traduco la logica che connette, che mi fa parlare, che mi fa dire che quel riscontro che ho trovato corrisponde a quella data variante comportamentale. Gli algoritmi consentono l'elaborazione di indicatori che descrivono il comportamento e il suo valore definito in rapporto alla distanza dallo standard, che è l'altro aspetto. Cioè io ho bisogno del comportamento definito standard, quello migliore, ho bisogno di avere il valore delle singole varianti in tal modo l'indicatore dell'uno e l'indicatore dell'altro posti a confronto mi consentono di individuare la distanza che esiste tra i comportamenti posti in essere e il comportamento standard. Il tutto viene elaborato in software personalizzati per ogni singolo processo da lavorare. In altre parole, potrei dirvi che questa tecnica si basa sulla definizione di algoritmi personalizzati per singolo comportamento che elaborano il riscontro rinvenuto all'interno delle pratiche attraverso il rapporto di correlazione e individuano in tal modo la variante comportamentale posta in essere. In tal modo ne misurano anche il valore. A questo punto mi viene da proporvi una domanda che è stata posta a volte anche a me. Ma chi dice qual è il valore di una variante comportamentale? Questa è una bella domanda, perché a questo punto, quando mi è stata posta, mi è venuto in mente, cribbio, abbiamo creato un castello di oggettività, all'improvviso forse qualcuno deve dire qual è il valore ripiombando nella soggettività. Ebbene, pensandoci non più di tanto, perché la risposta è piuttosto semplice, io direi tre sono gli aspetti che ci consentono di vedere qual è il valore. Il primo è l'esperienza, il secondo è il know-how, il terzo sono le regole. Allora, venendo in moto stamattina, pensando come potevo spiegare e illustrare meglio questa cosa, mi è venuto in mente l'esempio. Dico, ma se io fossi una gazzella, non ne ho, come vedete, minimamente le sembianze, e mi trovassi in Africa di fronte a un leone, che cosa farei? Dunque, la prima cosa è, l'obiettivo qual è? L'obiettivo probabilmente è non farsi catturare dal leone. È un po' difficile che l'obiettivo sia l'approccio verso l'utente, in questo caso è poco consigliabile, no? L'approccio verso l'utente. Il secondo aspetto è qual è l'attività che devo porre in essere per centrare il mio obiettivo, correre. Questo è il flusso delle attività, avrei definito l'obiettivo, l'attività è correre. Che comportamento devo porre in essere? Qual è il comportamento a maggior valore? Il comportamento potrebbe essere quello che corro a galoppo in modo sfrenato, oppure siccome sono una gazzella ho il mio stile, non posso correre al galoppo, me ne vado al trotto, oppure magari penso io sono più agile del leone, quindi mi faccio un'analisi SWOT. Pensavate che anche le gazzelle potessero fare le analisi SWOT, cioè di valutazione dei punti di forza e di... Dico, se sono più agile del leone, è bene che corro sui sentieri accidentati piuttosto che nella grande savana sconfinata. Quindi ho l'esperienza che mi guida sul valore e dico, il comportamento a maggior valore è non andare al trotto e me ne frego, scusatemi il termine, della mio look di gazzella, ma corro per i sentieri accidentati. Poi c'è un'altra cosa, il know-how. Mamma gazzella, quando sono nato, mi avrà detto, guarda amico, non andare sulla savana quando incontri il leone, vai sui sentieri accidentati che forse te la cavi meglio. Quindi il know-how aziendale, cioè è l'azienda che ti dice è bene che una pratica tu debba farla di volta in volta piuttosto che lasciarla lì. L'ultima cosa è in sostanza la definizione delle regole. E anche per questo io ritornerei un attimo al mondo del calcio, lasciamo la nostra gazzella in Africa. Ricordate quando la vittoria valeva 2 punti, oggi vale 3 punti, no? La vittoria nel mondo del calcio, saranno 10 anni fa che valeva 2 punti. Ecco, che cosa vuol dire questo? Che comportamenti offensivi oggi sono premianti su quelli difensivi. Questo è il motivo per cui noi non sappiamo più nemmeno difendere, non abbiamo ancora imparato ad attaccare. Però questo è il concetto. Le regole possono intervenire sulla definizione di quello che è il comportamento migliore. In questo modo, lasciando in pace la nostra povera gazzella, credo di avervi detto un attimino quali sono quindi le logiche che stanno dietro a questi aspetti. È ovvio che poi questa è una tecnica abbastanza, non voglio dire complicata, però articolata, e quindi in una relazione di un convegno diventa difficile illustrarla tutta. Vediamo un po' però il secondo punto per avviarmi anche a concludere. Innanzitutto noi abbiamo indicatori cromatici e numerici all'interno di questa tecnica che misurano la distanza e danno la possibilità di un diverso livello di dettaglio. Questo è un cruscotto di uno dei software che utilizziamo, dove potete vedere, qui non c'è il mouse, non posso farvelo vedere, dove potete vedere alcuni numeri che testimoniano il tempo di effettuazione di una data. Questo è un software che valuta i comportamenti verso il tempo, che valuta quindi un valore solitamente noto, quanti giorni ci metto per fare una data cosa. Ma l'importante è il posizionamento cromatico, cioè quando sono posizionato sul verde vuol dire che sto lavorando in modo conforme, quando sono posizionato sul rosso sto lavorando in maniera difforme dal mio comportamento. E questo perché è fondamentale valutare la complessità della pratica, cioè lo strumento e questa tecnica neutralizza la complessità. Che cosa significa? Che se una pratica completa, tanto per dire un esempio molto banale, sarà più facile, tra virgolette, che una pratica incompleta nella quale devo andare a richiedere dei documenti. Quindi lo stesso numero 12 potrebbe essere posizionato sul verde, come in questo caso per una pratica complessa, potrebbe essere posizionato sul rosso per una pratica semplice. Questa è proprio in estrema sintesi la logica dietro a tutto questo. Perché quello stesso numero 12 potrebbe essere posizionato su aspetti differenti? Perché se la pratica è diversa devo porre in essere comportamenti diversi. Quindi il mio riscontro, che è il tempo che utilizzo, dipende dalla pratica stessa. Sulla parte destra, sul verdino, vedete la distanza dallo standard in termini percentuali, ecco la misurazione della distanza. Sotto, grado di conformità allo standard, vedete anche un tentativo di valutare la standardizzazione, in realtà che è in pratica testimoniato dalla ripartizione percentuale delle pratiche che esamino, nel nostro caso 100, lo vedete lì sopra, numero pratiche, in questo caso sono tutte sui comportamenti peggiori, ma potrebbero essere ripartite sulle 4 fasce cromatiche, che mi darebbe un'informazione in più, sono variabile nei miei comportamenti. Vi dirò che addirittura questa tecnica l'abbiamo implementata, siccome anche l'influenza della variabilità è molto importante, l'abbiamo implementata con delle tecniche 6 sigma che qualcuno forse conoscerà, che sono una tecnica che consente la misurazione della variabilità nella produzione manufatturiera. Noi l'abbiamo adattata alla variabilità dei comportamenti. Qui passerei rapidamente, visto anche il tempo, solo per dirvi che i due indicatori che vedete, uno colorato, per esempio protocollazione 2 posizionato sul giallo, e l'altro 0,65, uno, quello colorato, è quello che vi ho appena detto, l'altro invece è un indicatore più puntuale e specifico che prende in considerazione la qualità della variante, cioè il valore che le varianti che io ho visto nelle mie 100 pratiche hanno per la loro frequenza. Uno vuol dire che faccio sempre la variante comportamentale migliore, 0 vuol dire che faccio sempre quella più lontana possibile dal mio standard. E qui un altro aspetto fondamentale. Innanzitutto potrete comprendere che se io riesco a misurare in numeri posso confrontare, e posso confrontare situazioni diverse perché ho neutralizzato la complessità. io ho neutralizzato la diversa complessità delle differenti strutture, quindi posso valutare questi numeri e posso misurarli tranquillamente senza tema di essere smentito da qualcuno che dice sì, ma vabbè, perché Napoli è più difficile che non Torino. Questo numero neutralizza gli aspetti della complessità, ma soprattutto consente di una valutazione integrata in piena logica balance scorcale, dove potete vedere, ad esempio, ci sono casi reali, ad esempio sulla parte destra i numeri più grossi indicano un tipico indicatore del controllo di gestione che fa vedere le domande, la percentuale di domande erogate con primo pagamento entro 30 giorni in un momento T con zero, dove io praticamente vado a fare un accesso di audit e implemento questa tecnica, misuro. Allora, misuro e vedo, vado su delle sedi critiche, queste sono sedi critiche che avevo, vado a fare un audit perché c'è un pensiero di criticità. E dico, ok, implementiamo questa tecnica, facciamo un'azione di miglioramento, eccetera, eccetera. Dopo un po' di tempo misuriamo sempre il risultato diciamo un indicatore di risultato, e in questo caso vedete un miglioramento significativo in tutte e tre le sedi, più 59%, più 33%, più 23%. Sulla parte sinistra vedete il miglioramento dell'indice di massimo miglioramento possibile che avevamo visto prima, quello che vi avevo fatto vedere sul cruscotto colorato, vi avevo detto, questo vedete è la distanza dallo standard, vedete più 45%, poi tra l'altro segmentato nelle diverse attività, più 54% e più 7%. Quindi questo consente di trarre alcune indicazioni che mi sembra siano molto interessanti, e che sono il primo, il giudizio sulla strategia, cioè sulla qualità del processo stesso. Si vede un aspetto fondamentale: il miglioramento del risultato, più 59, più 33, più 23, è sempre accompagnato da un miglioramento della qualità del processo, cioè da una riduzione della distanza dallo standard, il che vuol dire che il processo implementato, la strategia posta in essere è quella valida. Se la pongo in essere, ho buone possibilità di pensare che avrò risultati migliori. Però non c'è una correlazione lineare. Vedete, per esempio, sulla sede C il miglioramento totale più 23% da un lato e più 7% dall'altro, non so se si vede anche fino in fondo, non c'è un rapporto di correlazione lineare, il che vuol dire, e meno male perché altrimenti avremmo fatto tutta questa fatica senza niente, che non posso trarre la conclusione di dire un miglioramento del risultato sicuramente un miglioramento anche della qualità, cioè delle azioni che io pongo in essere, perché non c'è un rapporto di relazione lineare. E dico meno male, perché sennò non servirebbe a nulla misurare questi comportamenti, sarebbe sufficiente. La stessa cosa vale anche, per esempio, se parliamo di rischi. Il dottor Marica diceva prima, noi ci occupiamo anche di rischi. In questo grafico vedete da una parte l'incidenza dei rischi, cioè l'incidenza degli eventi dannosi, il risultato, quanti eventi dannosi ho, ok? Quindi è il risultato della mia attività. Dall'altra l'attuazione dei controlli, cioè i comportamenti. I controlli solitamente sono ancora fondamentalmente basati sui comportamenti che io pongo in essere, ci sono molti controlli informatizzati, ma ancora molti sono comportamenti che pongo in essere. Quindi questo è un cruscotto che, una volta che io ho la possibilità di misurare gli eventi dannosi e dall'altro l'attuazione dei miei comportamenti, posso fare non più come spesso si fa in tema di risk assessment, do io una valutazione, questa l'incidenza dei rischi è alta, medio, bassa, e poi magari è una valutazione mia, l'attuazione dei controlli è alta, medio, bassa. No, questi sono numeri e quindi ci consente una valutazione significativa. Da ultimo, e vado veramente a concludere, ci siamo chiesti, ma tutta questa roba qua si può implementare in un'organizzazione? Penso che chi non è INPS qui dentro si stia domandando questa roba qua, oppure si stia domandando, io vengo a lavorare all'INPS, oddio, oppure per l'amor di Dio non verrò mai a lavorare all'INPS, visto che questi fanno queste cose così complicate. Allora, innanzitutto ci siamo chiesti questa domanda, ci siamo fatti questa domanda e abbiamo cercato di dire, e abbiamo risposto sicuramente sì, perché un po' per l'esperienza fatta, un po' per le logiche che stanno dietro a questa metodologia. E queste logiche quali sono? La prima sono gli obiettivi chiari. Che cosa vuol dire? Sono ben chiari gli obiettivi del processo e i risultati che si attendono dalla rilevazione? Ecco, io mi domando quale attività, non solo di audit, ma di gestione non ha chiaro questo. Se non c'è chiaro questo, il problema non è della misurazione dei comportamenti, il problema è veramente della gestione dell'organizzazione o dell'organizzazione stessa. Il know-how è identificabile, attenzione, non ho detto identificato, ho detto identificabile, perché qualcuno potrebbe non avere il know-how dei comportamenti già identificati, tutte le possibili varianti comportamentali. È identificabile, che cosa significa? Cioè, sono in grado di capire quali sono i comportamenti, cioè le attività che devo porre in essere? Beh, io credo che questo sia un tratto distintivo di un'organizzazione. Dal salumaio fino alla diciamo, Fiat, tutti sanno qual è il know-how dell'organizzazione. Magari non è codificato, ma è identificabile. Occorre capire il rapporto causa-effetto tra comportamento ed esiti, cioè perché si fa una cosa, perché si fa quella cosa. Io ricordo quando lavoravo nel privato, un mio direttore aveva fatto mettere a tutti noi funzionari sopra la propria postazione un quadro enorme, erano tutti uguali, in cui c'era scritto: quello che sto facendo ora, sono sicuro che è in linea con gli obiettivi che ci siamo dati? Tu lavoravi, alzavi ste occhi, dici, porca miseria, starò facendo quello che veramente serve per l'organizzazione. Però è una cosa fondamentale, cioè capire la causa-effetto dei propri comportamenti. Non richiede degli investimenti, anche quei software che avete visto li abbiamo tutti realizzati all'interno della direzione centrale audit, e il dottor Marica vi potrà dire che non siamo 150 persone, siamo molte meno. Il problema principale è un altro, il problema principale è crederci, e lo voglio indicare proprio grande, crederci nella possibilità che l'audit o qualunque attività gestionale si debba basare su numeri e su valori oggettivi, non si debba accontentare di rilevazioni, come avevo detto prima, alto, medio, basso, pur percezioni stupende, ma sempre percezioni. Da ultimo, e ho veramente terminato, non posso dimenticarmi, perché questa tecnica nasce all'interno dell'audit, ci ho scritto anche un libro che parla di audit, non posso dimenticare un approccio, una considerazione sul ruolo che l'auditor a questo punto può giocare all'interno di una tecnica. Signora, in questa slide ho messo da una parte l'audit tradizionale, cioè che cosa fa l'audit tradizionale? Fa interviste, questionari, osservazioni, la misurazione dei comportamenti, fa un'analisi guidata delle pratiche su autodiagnosi. Io amo dire spesso ai miei auditor, molti sono anche qui in aula, quando io sto male vado da un medico, il medico non fa lo stregone con me, mi dice fai un'analisi del sangue, su quella base mi dice che cosa debbo fare. Ecco, la tecnica di misurazione dei comportamenti è come l'analisi del sangue. Io misuro se il colesterolo è alto. Su quello non c'è discussione. Infatti, vedete, non faccio discussioni sulle risultanze, come è spesso il principale problema dell'audit. Quando ti trovi a fare accessi, discuti se sia vero o no che c'è quella criticità. Qui il colesterolo lo so se è alto o meno. Quindi discuto sulle cause e quindi ho un'azione di miglioramento. Quindi faccio il medico. Quindi ha una grande qualificazione dell'attività dell'auditor. L'audit tradizionale spesse volte è basato sulla soggettività, non la voglio giocare come una critica questo, però è un dato di fatto. Invece nella misurazione dei comportamenti io ho fondamentalmente l'oggettività. Spesso le rilevazioni portano a azioni correttive disciplinate dall'alto, in questo caso è il clima di condivisione con la struttura oggetto di audit in autodiagnosi, tutti quanti insieme a vedere che cosa esce fuori, quanto colesterolo ho, quindi c'è una forma di condivisione. In ultimo, appunto, un quadro riassuntivo su questa tecnica. Questa tecnica quantitativa pertanto che cosa fa? Accresce la professionalità dell'auditor, l'abbiamo appena visto, migliora il clima aziendale, ma soprattutto, questi sono i due aspetti proprio molto collaterali, tant'è vero li ho messi per primi, soprattutto consente, offre al vertice analisi strutturate e attendibili su cui basare degli interventi mirati. Questo è l'aspetto fondamentale per il quale in IMSS stiamo portando avanti e implementando questa tecnica, perché vogliamo offrire alle nostre rilevazioni quel tratto di oggettività che consenta a chi deve decidere di decidere su basi sicuramente mirate. Io avrei terminato, vi confesso, chiedo scusa se vi ho rubato troppo tempo, vi confesso che ero un po' preoccupato perché raccontarvi in una mezz'ora, 40 minuti, lavoro di anni e anni, tra l'altro qui in sala ci sono anche persone che hanno collaborato moltissimo, quasi dei cofondatori di questa tecnica, non era, diciamo, semplice. E allora vi voglio lasciare con un aneddoto. Ho cercato nel parlarvi di adottare una tecnica che a me piace molto e che dico spesso ai miei colleghi auditor, la cosiddetta tecnica della minigonna. Sapete in cosa consiste la tecnica della minigonna? La tecnica della minigonna vuol dire scoprire il possibile inducendo alla ricerca dell'essenziale. Io spero di avervi creato la curiosità che serve per andare a capire di più. In mezz'ora o 40 minuti non potevo fare di più. Una consolazione ce l'ho, che di sicuro di tutto quello che vi ho detto vi ricorderete sicuramente della tecnica della minigonna e forse della gazzella. Sempre due problematiche di gambe lunghe, chiedo scusa fin da ora al gentile signore. Grazie.